entrare nella seconda parte del testo vuol dire continuare a stare in questo rapimento dello spirito, essere presi dallo spirito. Noi stiamo nella parola, sulla parola, per essere rapiti anche noi. Tra l'altro prima ho detto che il primo è stato Gesù. Per noi cristiani vuol dire primo in senso archetipico, ma la creazione fin dall'inizio è stata presa dallo spirito, e tantissimi personaggi del Primo Testamento sono mossi dallo spirito. Lo spirito c'è sin dalla fondazione del mondo. Noi in Gesù vediamo il compimento, ma non di per sé l'inizio cronologico di questa azione dello spirito, un'azione dello spirito che poi vuole portare appunto alla coabitazione tra Dio e gli uomini. Ed è bellissimo notare che il testo dica: egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Verrebbe da leggere per abitudine: ed essi saranno il suo popolo. No, suoi popoli è plurale anche nella lingua originaria. Quanto fa bene questo? È la famosa pluriformità nell'unità. In un tempo di feroci nazionalismi, adesso non stiamo a entrare in questo campo, che a volte dilaniano anche la Chiesa e le Chiese, pensiamo alla sofferenza dei nostri fratelli ortodossi su questo punto, da sempre un po' piagati dal tema del nazionalismo. Sì, io sono cristiano ortodosso, ma bulgaro, io sì, ma bielorusso, io sì, ma ucraino, e questo a volte fonte di grande divisione e sofferenze, poter dire: Dio viene ad abitare con tutti i suoi popoli, liberante. E poi, ecco la parte più commovente, più poetica della visione, viene detto che il testo per eccellenza che ha ispirato Dante Alighieri nello scrivere la Divina Commedia è il testo dell'Apocalisse, perché l'Apocalisse è una visione, e anche Dante è una visione, vede inferno, purgatorio, paradiso, ma è anche proprio la forza poetica dell'Apocalisse che poi rifluisce nella forza poetica della Divina Commedia. Perché che cos'è questa coabitazione tra Dio e gli uomini, questo Dio, questo uomo che come in un rinnovato Eden stanno di nuovo insieme? Il testo è poi molto chiaro, ed è un testo che non a caso, dicevo, alla fine della scrittura, alla fine della storia, fa presente tutta la storia e tutta la sofferenza della storia, tutto il sangue dei martiri, di cui il libro dell'Apocalisse dice, e sta scritto: e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Una delle immagini più belle. Quante lacrime sono state versate sin dalla fondazione del mondo, e quante ancora sono versate adesso e saranno versate. Non ce lo nascondiamo, la storia ha avuto e avrà una sua tragicità. Poi questi tempi di Covid ce lo ricordano ancora di più. Quante lacrime, ecco, nessuna di queste lacrime è vana. Una delle prime occupazioni di Dio, quando saremo in paradiso, quando ci sarà il giorno della resurrezione dei corpi, ecco, è più corretto dire quando ci sarà la resurrezione dei corpi, si risorge con tutto il corpo, con i nostri occhi, con le nostre lacrime, Dio che a ciascuno di noi le asciuga a una. Viene da piangere di fronte a questa immagine, solo che così facendo aumentiamo ancora le lacrime, e quindi non va bene, già ce ne sono tante, però che potenza di immagine. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E poi il racconto della grande vittoria. E non vi sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno. Notiamo anche questa successione: si parte immediatamente dalla cosa peggiore, non ci sarà più la morte, e di conseguenza non c'è più il lutto, e di conseguenza non c'è più il lamento, e di conseguenza non c'è più l'affanno, che è la cosa più comune. Chi di noi non è affannato, ma ogni persona saggia sa che anche se l'affanno ha un oggetto materiale molto specifico che magari non c'entra nulla con la morte, ma tendenzialmente ogni nostro affanno è legato alla paura della morte. Qui è tutto smontato a partire dall'origine. Il negativo è smontato a partire dall'origine. Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate, dove si intende il male, perché tutto verrà recuperato nella risurrezione, tutto e tutti, ogni momento bello, ogni realtà bella, ma non la morte. In questo caso le cose di prima sono passate, e poi questa ultima immagine, o meglio, ultima affermazione, che anche qui, se leggiamo velocemente, sfugge: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Non io faccio cose nuove, che se volete è un tantinello più banale. Le cose rimangono tutte, le persone rimangono tutte. Mi viene da dire tutti gli animali, tutte le piante, tutte le cose belle che ci sono in natura, che l'uomo ha generato, anche il nostro Duomo, se mi è permesso, risorgerà, ma nuovo. Cioè non più segnato dalla morte. Ecco, scusate la battuta un po' leggera. Il Duomo di Milano ci sarà, eterno. Non ci sarà più probabilmente la fabbrica del Duomo, perché non ci sarà più bisogno di ripararlo continuamente dalla corrosione dell'atmosfera, degli elementi, della vecchiaia, dalla corrosione della morte che mina ogni essere vivente, ma anche mina le opere d'arte. Sento di lasciarmi un po' prendere la mano, ma è la potenza del testo, non è certo la mia debole, povera fantasia. Io faccio nuove tutte le cose, siamo destinati a una risurrezione, lo ricordo ancora, siamo alla fine di tutta la scrittura, ricordo ancora, lo faccio anch'io, almeno rileggere il capitolo 21 e 22 del libro dell'Apocalisse, con l'ultimissima domanda, richiesta, preghiera: Maranatà, vieni Signore Gesù, che desideriamo con tutta la nostra forza che tu abiti con noi e di vivere liberi dalla morte con tu che hai fatto nuove tutte le cose. E a questo punto davvero la lettura del testo diventa preghiera, contemplazione, commozione, desiderio. Ciascuno si lasci prendere per mano e cammini lieto, pur nella sofferenza dei tempi, lieto verso questo ultimo giorno nel quale sono fatte nuove tutte le cose. Buona domenica, quindi buon giorno del Signore.